This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ultimissimi giorni di agosto, siamo praticamente a settembre, inizia la nuova stagione, inizia la nuova vita un po', no? Perché ogni nuova stagione è come un nuovo anno. Settembre è il capodanno di chi lavora, di chi va a scuola, di chi, insomma, è il capodanno vero ufficiale, la fine della stagione estiva, delle vacanze, e per qualcuno settembre vuol dire X Factor. Assolutamente, soprattutto per me, perché comunque coprirà una grande mole di lavoro già dalle audition. Infatti commenterò ogni audizione questi nuovi giovani talenti, e quindi vorrei fare un po' di storia, ma anche un po' di premesse a chi magari ascolterà, perché l'anno scorso, ragazzi, ok, io posso sbagliare quando parlo di musica, quando parlo magari delle mie preferenze, di cosa ne penso di un'audizione, di un artista, però difficilmente sbaglio quando parlo del futuro di questo artista. Sono tante le volte in cui dico questo artista non mi è piaciuto, questa canzone non mi è piaciuta, è musica di merda, ma questo artista sicuramente avrà tot successo, arriverà da qualche parte e via dicendo. E poi è così, oppure tantissime altre volte ho detto: ah, qui c'è tanta qualità, livello altissimo, però purtroppo questo personaggio non ne sentiremo parlare più, quindi deve, diciamo, giocarsi altre carte, che poi, ecco, quando giochi sulla qualità magari smetti di arrivare al grande pubblico, ma il mestiere lo fai. È il caso di Casa di Lego, che praticamente ha vinto l'ultima edizione di X Factor e ha fatto uscire il singolo nuovo un anno dopo. Follia pura, infatti il singolo non è stato minimamente calcolato dal grande pubblico. Lei comunque è una ragazza che sa fare, sa far emozionare, sa cantare, e quindi di conseguenza, avendo avuto la Lone X Factor, secondo me continuerà a fare questo mestiere in un modo o nell'altro. È chiaro che gli stadi pieni, i club pieni, i cachet di un certo livello se li scorda personalmente, visto come è stato gestito il suo mondo, diciamo, di marketing, insomma, non veramente male. E visto anche il fatto che è un prodotto difficilmente commerciabile, ecco. Però stiamo parlando di una ragazza che prende una chitarra, si mette a cantare in mezzo a una piazza e ti attira chiunque, perché ha un grande talento vocale ed emozionale. Questo fondamentalmente è quello che conta davvero nella musica, quindi il mio è un discorso puramente di mercato. Però ecco, si poteva sfruttare meglio, si poteva sfruttare l'ondata, magari un mese dopo la vittoria iniziare a far uscire dei singoli nuovi, della roba che potesse valorizzarla, perché in verità non è stata valorizzata affatto. Ha vinto X Factor e poi non ha fatto nulla, diciamo, proprio. E questo è brutto, perché poi quando aspetti finisci nel dimenticatoio già in un attimo, figuriamoci in un anno. Comunque, a parte questo, e direi lo dissi, ha vinto X Factor, c'è stato anche il fattore, diciamo, tenerezza un po', perché comunque non è di certo quella ragazza che ti mette le bocce in faccia, è una ragazza pura, acqua e sapone, una ragazza di talento che ha fatto del contenuto espressivo la sua grande forza, e il pubblico tende a premiare i personaggi così, anche se poi magari non li continua a streamare successivamente, ecco, diciamo l'aspetto televisivo. E qui mi viene in mente di tornare alla prima edizione di X Factor, quando a vincere sono stati gli Aram Quartet, un gruppo che praticamente, ragazzi, cioè, come fai a piazzarli sul mercato? Infatti hanno fatto due singoli, poi penso che il contratto che avevano vinto è stato rescisso prima ancora di metterlo in atto, perché erano un gruppo che facevano della roba pazzesca con la voce, guidati da Morgan, che ha vinto ben 7 edizioni di un talent show ed è il giudice con più vittorie in assoluto, tra l'altro. Però ecco, a fatti concreti, come li lanciavi questi? E quindi durante il talent erano piaciuti a tutti, votare, ricordo quando ci fu la prima edizione di X Factor, fu una grande rivoluzione, ero un ragazzino, eravamo tutti attaccati a questa televisione, prima a vedere le audizioni, poi le serate, c'era un altro clima, non c'erano i social, era Simona Ventura al top della forma, insomma era veramente bei ricordi nella testa quell'edizione. E in quell'edizione non vinse, ma la vera vincitrice morale è Giusy Ferreri, che ha continuato sia in quegli anni con brani come Novembre e via dicendo, a spaccare proprio letteralmente, e poi a sfondare le varie radio e la SIAE. Comunque, cioè Giusy Ferreri, che negli ultimi anni poi si è reinventata come donna della hit estiva e si porta a casa, insomma, i suoi streamini e i suoi soldini. Comunque, cioè, Giusy Ferreri sta in questo mondo da tanto tempo, da ben 15 anni, quando a X Factor non trionfò, ma diventò quello che è oggi. Alla seconda edizione, ad esempio, abbiamo come vincitore Matteo Beccucci. Io non lo ricordo minimamente, ricordo il nome, lo ricordo di nominata, ma non ricordo affatto chi sia lui, musicalmente, non so dirti un brano, ma lì ci fu un secondo posto, sempre Made in Morgan, ed era Noemi, che è un'altra che comunque ancora va girando, ha fatto Sanremo quest'anno si è fatta una bella hittina estiva, quindi comunque Noemi è la vera vincitrice morale, ci sono sempre vincitori reali e morali, questa è la cosa bella, diciamo, di X Factor. Ogni edizione ha una sua sorpresa. E invece alla terza edizione abbiamo una gara a senso unico. Vincitore morale e concreto Marco Mengoni. Vabbè, una grande voce Marco Mengoni, nulla da dire. Fa canzoni un po' pop stucchevoli, che è il genere che non preferisco, diciamo, però riconosco una grande qualità. Poi lui aveva questo atteggiamento proprio da bravo ragazzo. E poi no, c'era questa diatriba, è omosessuale, non lo è. Quindi diciamo che anche lì il fattore tenerezza ha dato manforte a questo personaggio, però ovviamente per vincere un talent non basta far tenerezza, bisogna avere grande talento, sia lui che Casa di Lego, cioè non è che sono andati lì, oddio che carini, non è solo quello, è che carini e che cazzo di voce, fondamentale, perché il talent è un mix di vari settori che poi vanno in qualche modo a influenzare il giudizio di una grande platea. Marco Mengoni è uno dei più grandi prodotti ben riusciti di questo talent, fortissimo, e il pubblico lo ha amato fin da subito, e ci fu anche questa diatriba tra lui e Morgan, questo patrigno in qualche modo nel programma che lo portò alla vittoria, ma che aveva tanto da dire, da ridire, fu veramente emozionante, io ricordo fino a un certo punto. Poi niente, invece abbiamo altre edizioni qui. Un po' si è persa quella dopo, infatti nessun nome lo ricordo onestamente, nessuno dei presenti. E poi andiamo al quinto, dove a vincere fu la Francesca Michielin, che insomma tanto stupida non è affatto, ed è molto brava anche. Poi abbiamo l'edizione dopo Cara, vabbè, Cara è quella che ha fatto la canzone con Fedez, Le feste di Pablo. Chiara Galliazzo, che un minimo ce la ricordiamo, anche se non è che abbia poi fatto questi grandi numeri, ma era L'edizione in cui c'era il peggior rapper della storia. Non c'è mai stato un peggior rapper di Morgan X, che non è Morgan di X Factor, ma è X, appunto, ed è un rapper che arrivò anche tra i primi posti, ma che veramente, ragazzi, cioè, ai tempi non c'era minimamente il mondo del rap, diciamo, come è visto oggi nel mondo, in Italia. C'era giusto Fabri Fibra, quindi giusto i certi nomi andavano forti, e poi c'era questo fatto che nel talent poteva esserci il rapper che era l'outsider. Ci arriviamo a questo discorso. In questa edizione inoltre si vede un giovane Mahmood che poi ci ha messo una decina d'anni a sfondare, però era lì, si fece già notare, era completamente diverso. L'edizione 7 è quella che vede Michele Bravi, sempre con Morgan, e il vincitore, lui poi, ecco, qualcosina ha fatto. Non andiamo sui fatti personali e privati, ha vissuto, diciamo, i suoi momenti. Adesso ancora attivo, ancora ben attivo, ancora uno bello forte. 8, Lorenzo Fragola che è proprio l'emblema invece del faccio pena al pubblico. Però era fortissimo anche lui, fortissimo, però era questo ragazzino che lo vedevi, sembrava che l'avevano appena messo sotto con un autobus. Però ecco, Lorenzo Fragola è durato un pochino, adesso possiamo dire che è finito per il grande pubblico, ecco. Ha fatto un po' di canzonette del cazzo anche, che però sono piaciute tanto. Però insomma, Lorenzino Fragola è un nome che sicuramente ricordiamo. Poi l'edizione 9, nulla di rilevante a vincere Josada, non lo ricordiamo minimamente. Infatti ci sono state molte edizioni, diciamo, vane proprio, sia per gli artisti che per chi l'ha seguite. 10ª edizione, l'anno di Gaia Gozzi e Rochelle non è durata moltissimo, ancora oggi va facendo il featuring Corcomila, un po' rilanciata, quindi diciamo che c'è, non c'è, non ha mai fatto il salto vero di qualità Rochelle. Invece Gaia Gozzi ci ha messo, diciamo, ci è voluto un altro talent, ci è voluto un po' Amici per lanciarla veramente, perché non era pronta, era una ragazzina, me la ricordo, 16-17 anni, si presentò con la madre, non era pronta, anche se fece un paio di belle canzoncine. E poi arriviamo all'edizione 11, dove a vincere è stato Lorenzo Licitra. Chi è? Ma sicuramente vi ricorderete i Maneskin che hanno veramente sfondato tutto quest'anno. E voglio dire una cosa, e la ripeterò spesso, tante cose ripeterò più volte nei vari episodi di X Factor, quindi questo è fondamentale, perché comunque non è che un ascoltatore ascolta una cosa tutte le puntate, quindi io per arrivare a tutti devo ripetere più volte i concetti. Quindi prima volta che ripeto questo concetto, l'importanza della cover. Ricordiamoci che i Maneskin non avrebbero questo grande successo, non avrebbero vinto Sanremo se non portavano una cover come quella di Amandoti con Manuel Agnelli, che non piaceva a tutti. Perché loro con Zitti e Buoni e la prima serata erano 17esimi. Senza il secondo posto di quella serata, delle cover che poi li ha fatti risalire in classifica e quindi li ha portati ad essere abbordabili al voto del pubblico, non sarebbero andati da nessuna parte e oggi non avremmo questo gran successo mondiale, perché l'esplosione, l'arrivo al grande pubblico di un brano dipende da tanti fattori. E quindi di conseguenza, cioè, i Maneskin non è che si sono svegliati una mattina e hanno fatto successo. Loro funzionano, sono praticamente un brand, hanno mille aspetti che, esposti a livello mondiale, li hanno portati ad essere un grande prodotto in tutto il mondo, anche grazie comunque a brani in inglese e via dicendo. Ma ci è voluto X Factor, continuare una carriera di un certo livello, poi solo dopo fare Sanremo e solo dopo ancora vincere l'Eurovision e avere quell'esposizione mediatica a livello internazionale. Altrimenti i Maneskin erano solo un grande gruppo italiano, ma insomma, nulla più nulla meno di un gruppo che ti fa i dischi d'oro. E questo non è un discorso qualitativo, non c'entra niente la qualità della musica, assolutamente non è questo, diciamo, non è questa la prospettiva con cui sto affrontando il discorso Maneskin, perché io li adoro personalmente, mi piace moltissimo la loro musica, proprio perché è anche molto commerciale, fruibile, leggera, non sono rock ma, non, ma sono pop, sono, insomma, arrivano, io me li godo, a me piacciono. Certo, quando fanno capolavori come 20 anni li impazzisco. Poi ci sono anche canzoni che invece non li reputo capolavori, le reputo canzonette come Torna a casa, ma che mi piacciono tantissimo, che ho ascoltato molto. Andiamo all'edizione 12, dove abbiamo, attenzione, Anastasio, l'emblema del rapper conscious. Ecco, quella tipologia di rapper che funziona solo nel talent. Cioè, tu prendi Anastasio, toglilo dal talent, non ha la minima credibilità, proprio nulla, zero. E di conseguenza non è che poi è andato così lontano. Ha fatto un Sanremo perché, grazie al talent, ha fatto il suo. Ed è uno che scrive anche bei testi, non è che scrive testi del cazzo. Però ecco, è un po' outsider nel mondo del rap, una sorta di Caparezza con molto meno talento. Però ecco, lì fu fatto passare come il grande, immenso, ingestibile. No, ingestibile, perché ingestibile? Che sto dicendo? Come il rapper, no? Invece fuori dal contesto televisivo non sarebbe andato da nessuna parte. È l'anno di Leo Gassman, che poi ha vinto un Sanremo Giovani. Vabbè, non ne parlo a riguardo. È l'anno in cui c'era Luna, quella ragazzina minuscola che adesso è cresciuta e si è fatta proprio una bella guaglionetta. Complimenti Luna, con i testi di Jack La Furia. E poi c'era la Martina Attili, questa è la mia cherofobia, che ha fatto una vera hit, si è presentata con una vera hit e poi è rimasta schiava di quella hit, e infatti spesso e volentieri mostra nel social, nel web, la sua frustrazione al riguardo. Bene così, come non sono solo quella. E poi abbiamo l'edizione più anonima che abbiamo mai avuto, la 13, con la vittoria di Sofia Tornambene, un'altra che ha portato una bellissima canzone all'audition, ha avuto il grande rispolvero, e poi quando hanno provato a lanciarla non ci sono riusciti, hanno rifatto il look, tutto, una canzone, l'ultima solo, molto, ma a me è piaciuta quella canzone, moltissimo mi è piaciuta, e mi piace anche lei come l'hanno agghindata, ma non è piaciuta a nessuno, solo a me probabilmente, questo è triste. Comunque, big up per la Sofia, a.k.a. Kimono, mi pare, una cosa del genere. E arriviamo all'ultima edizione, quella dell'anno scorso, che effettivamente è stata un'edizione bellissima. Io mi sono divertito, è stato un piacere commentarla, ed è un'edizione che porto veramente nel cuore. Ma veramente, ragazzi, non me la scorderò mai. È stato il mio primo X Factor da monologato podcast. Il primo X Factor, che quando era giovedì ero tutto felice, mettevo qui col mio microfono. E io ho adorato quell'edizione. E sono legato a ognuno di loro. Ma purtroppo nessuno ha sfondato davvero. L'unico che, insomma, sta portando a casa due soldini veri dal catalogo e Blind, e lo dissi, che l'ho super criticato, e penso che le mie critiche, insomma, poi trovino riscontro con la sua carriera per come sta andando. In quel momento ci ho preso anche un sacco di parole, ragazzi. Blind mi è costato l'ira di Dio, mi è costato tanti insulti in privato, cioè per la prima volta ho ricevuto, no, non era la prima volta, le shitstorm l'ho ricevuto anche per altri motivi, diciamo, per una recensione è la prima volta che ho ricevuto una vera e propria shitstorm. Ma confermo tutto ciò che ho detto, la vittoria di Casa di Lego, insomma, ne abbiamo già parlato, c'era My Drama che si sta costruendo. My Drama è una di quelle che dopo X Factor non è arrivata e si è costruita dal basso, tra featuring e comunque canzoni, sta facendo il mestiere della cantante, e le faccio tanti complimenti. Comunque Martina ha fatto un disco che comunque, insomma, sta... non sta andando molto bene, però comunque lei deve trovare la sua identità, secondo me. Secondo me ce la può fare. Comunque, insomma, in quest'annata qualche soldino a casa l'ha portato. Spero che non se li spenda tutti, perché non so per il futuro. C'erano i Melancolia, il gruppo che nel talent sembra che dovevano spaccare tutto. Io li adoravo, tutti li adoravamo, ma poi fuori dal talent hanno fatto poco o niente, perché comunque hanno un genere difficile da piazzare. Comunque, in ogni caso, abbiamo fatto un bel viaggio nel passato. Adesso quello che ci aspetta è il futuro, che il 15 settembre sarà già presente. Quindi io vi aspetto tutti quanti, vi aspetto qui nel Monologato Podcast per commentare ogni singola audizione, per divertirci, prendere anche in giro, ma non solo, emozionarci, perché comunque io c'è una cosa che mi sono sempre detto quando ho iniziato a fare questa roba qui delle recensioni, che di tutto si può e si deve parlare, soprattutto se conviene. Quindi io sono il primo, faccio X Factor perché mi conviene, perché mi porta un sacco di click, mi porta movimento, mi porta hype, però questo non vuol dire che io debbo parlare solamente di quelli che mi piacciono, altrimenti farei 4 recensioni in croce. No, io commento tutto. Laddove c'è da divertirsi ci divertiamo, laddove c'è da essere seri siamo seri, ed è questa una filosofia che mi piace molto, che non me ne frega niente di chi dice ma perché parli di uno per parlarne male. Io parlo di tutti, questo è il mio mestiere, questo è come mi mantengo ed è come guadagno, e mi diverto molto a farlo, soprattutto quando ci sono i talent, soprattutto quando bisogna vedere questi ragazzi che ancora sono nessuno e che magari diventeranno qualcuno. Quindi tutti vanno e vengono, ma una cosa è certa: passeranno da questa voce, passeranno da questo feed. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata, di serata, sia quel che sia. Grazie per aver seguito fino a questo momento lo speciale su X Factor. Ci vediamo il 15 settembre per commentare ogni fottuto momento che vale la pena di essere commentato. E niente, this is Monologato Podcast. Agli Ether dico, continuate a cliccare.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.